Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Organizzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, assieme ad INVAT, assieme all'Istituto dei Ciechi di Milano, assieme all'Istituto Cavazza di Bologna, assieme all'IRIFOR. Vedete, siamo davvero in tanti, una bella squadra, e questo è un segno molto positivo perché significa che si lavora in sinergia per raggiungere obiettivi comuni. Abbiamo scelto quest'anno una formula molto particolare e vi faremo protagonisti di una diretta radio del programma Orizzonti Multimediali. È una rubrica che io conduco dal 2018 ed è una vetrina che ogni secondo mercoledì del mese, a partire dalle ore 15, a SLES Radio Web, che è la nostra radio ufficiale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è un appuntamento ormai fisso, tradizionale, con ospiti, rubriche, eccetera, eccetera. Quindi viviamo un po', anche per noi è un'esperienza nuova, speriamo vada tutto bene. Siamo in collegamento radio, ovviamente, anche con gli speaker che ci sono in radio, con persone che sono collegate online, e cerchiamo di farvi vivere questa puntata che sarà ricca di contenuti e che spero vi troverà, diciamo, positivamente impressionati da questa idea, questo format un po' diverso. E quindi io passerei solo la parola. Non so, è andato via? Ah, allora possiamo partire intanto col programma? Ok, e allora, come tutti i programmi che si rispettino, noi avviamo la diretta radio e partiamo con la nostra sigla.
Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Ecco, la regia è bravissima, hanno già messo in sottofondo la sigla e incominciamo questa puntata, che è una puntata particolare, appunto in diretta qui dall'Istituto dei Ciechi di Milano, dove si sta svolgendo Accessibility Days, che è un appuntamento ormai fisso, conosciuto. Cos'è Orizzonti Multimediali? Orizzonti Multimediali è appunto un appuntamento nel quale noi cerchiamo di analizzare e proporre tutta una serie di soluzioni che possono spaziare dalla domotica a tante altre, alla mobilità e a tutte le tecnologie che ormai ci affiancano alla nostra vita, ma non sempre ovviamente sono accessibili. Quindi il lavoro che stiamo facendo, in particolare con l'Istituto Nazionale di Valutazione Ausilio e Tecnologie INVAT, è proprio questo. Io intanto comincio a salutare coloro che sono collegati, quindi incomincio dalla nostra co-conduttrice ufficiale di SLES Radio Web, la Chiara Gargioli. Ciao Chiara, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, ben trovati. Mi sentite?
Non sento nessuno.
Non sentite? Buongiorno Marino, mi senti?
Marino, non c'è Chiara.
Non c'è Chiara.
E allora salutiamo Rocco Clementelli.
Ciao. Ciao Marino, ciao.
Ecco, sentiamo lontanissimo.
Mi sentite? Mi sentite lontanissima?
Sì,
eccomi, lontani. Buongiorno.
Eccoci, buongiorno Chiara, ben trovata.
Ben trovati.
Facciamo
a voi.
Questa diretta ponte da Milano a Roma.
Sì, veramente. Oggi lascio a te più che altro la conduzione, però insomma sono qui pronta ad ascoltarvi e intervenire con qualche domanda ogni tanto.
Benissimo, Chiara, ti ringrazio.
Grazie.
Saluto naturalmente anche i tecnici di Roma e naturalmente tutto lo staff di SLES Radio Web, che ripeto è la radio ufficiale dell'Unione Italiana Ciechi, con tanti argomenti e tante cose. Rocco Clementelli, ci sei?
Ci sono, un saluto
ecco
a tutti.
Rocco Pimentelli non ha potuto essere in presenza con noi, ma da qualche anno mi affianca nella conduzione di questo programma e lui lo chiamiamo sempre l'uomo domotico perché si occupa principalmente di tutte quelle che sono le tecnologie per la casa. Infatti lascerò poi la parola a lui per presentare una delle rubriche che noi abbiamo che si chiama proprio Vivere in casa smart, dove la formula è molto particolare, dove noi invitiamo un nostro socio o una nostra socia che a casa sua utilizza, che ne so, un robot da cucina piuttosto che una lavastoviglie accessibile, piuttosto che tutti oggetti che noi vogliamo che proprio siano i nostri soci a descrivere, e che è proprio la soddisfazione nell'utilizzo dei nostri soci che può essere un buon motivo, una buona garanzia anche per gli altri per eventualmente fare un acquisto similare. Quindi non facciamo nessuna promozione commerciale, ma facciamo questo tipo di attività. Di solito noi abbiamo una rubrica piccolissima che io lancerò adesso come audio e che introduce quello che sono gli argomenti che noi tratteremo nella nostra puntata. E la rubrica si chiama ICT News.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio.
ICT News Accessibility Days. Wow, fantastic! Siamo in diretta all'Accessibility Days e questa è la ICT News per Orizzonti Multimediali, la vetrina super tecnologica di Invat, dove ogni secondo mercoledì del mese su / Radio Web va in onda con le sue incredibili news, interessantissime rubriche e super fantastici ospiti. Da oggi ne avrete un assaggio. Vivere in casa smart, dove un socio, un amico, ci porta in casa sua per mostrarci la tecnologia smart che ha implementato. In diretta abbiamo Andrea. E poi ancora, Focus Accessibilità, dove il super esperto Roberto Scano ci aggiorna sulle novità su norme, leggi, risultati e risvolti atti a risolvere i vari nodi sulle accessibilità del web e non solo. Ma ancora tantissimi ospiti da ogni parte del Pale Blue Dot, quel puntino blu che è il nostro pianeta. Oggi insieme a noi il professore Dario Maggiorini, docente universitario, youtuber e divulgatore scientifico, grande amico di Orizzonti. Qui con noi per parlarci degli sviluppi dell'IA. Ma ancora tantissimi ospiti, Barbara Leporini e Franco Lisi proporranno anticipazioni e soluzioni tecnologiche per la vita quotidiana e la mobilità, con tante incredibili news. Allora andiamo a cominciare subitissimo, che il tempo è prezioso. Però io non vi lascio con un semplice saluto, ma con una mitica frase che forse dovremmo fare un po' nostra. Fare o non fare, non c'è provare. Maestro Yoda, Star Wars Episodio 5, l'impero colpisce ancora.
Come vedete, questa rubrica vuole essere una rubrica per tutti, nel senso che non andiamo in terminologie tecniche particolari, ma vogliamo dare anche noi, dal punto di vista delle tecnologie, un'accessibilità a tutti, nel senso che anche quelli che magari di solito sono un po' più lontani alle tecnologie, Orizzonti Multimediali lo possono seguire tranquillamente. Abbiamo così questo clima molto molto leggero nella nostra presentazione. Io adesso vi presento gli ospiti di questa settimana, naturalmente per cavalleria la professoressa Barbara Leporini, che fa parte anche della Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Centri e degli ipovedenti e che ci parlerà di temi inerenti all'Istituto di Formazione e Riabilitazione, cioè l'IRIFOR, con cui ovviamente noi stiamo facendo partner in questa presentazione di oggi. E invece sulla mia destra il professor Dario Maggiorini, che ringrazio davvero tanto per essere qui con noi, che ci parlerà di un tema che caspita, non poteva mancare in questa nostra rubrica, che è l'intelligenza artificiale. Ma io inizierei invece passando la parola a Rocco Clementelli, perché noi abbiamo parlato prima di questa rubrica che si chiama Vivere in casa smart e abbiamo Andrea che ci racconterà appunto la sua esperienza, la sua casa domotica. Per cui Rocco, se ci sei, e Andrea se ci siete, io vi passo la linea e vediamo che cosa succede in Vivere in casa smart.
Sì che ci siamo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Andrea, buongiorno, eccoci qua.
Sì. Mi sentite, Marino, mi senti?
Perfettamente, perfettamente.
Oh, perfetto. Okay.
Ok, a me mi sentite?
È un po' peggio, per dire la verità.
Così meglio.
Va bene.
Proviamo.
Allora, okay. Andrea è un amico di Vivere in Casa Smart, ed è un uomo domotico anche lui, perché ha implementato in casa sua tantissima tecnologia smart per rendersi più semplice la vita in una casa, diciamo, di oggi, cioè quindi la casa del presente, dove ci sono tanti strumenti touch, tante tecnologie inaccessibili che per fortuna con l'aiuto, insomma, delle applicazioni e quant'altro si riescono a utilizzare tranquillamente. Quindi, Andrea, se ci vuoi fare una panoramica un po' di quella che è casa tua.
Allora, io l'ho ristrutturato di recente, quindi ho potuto creare una casa, diciamo, dall'inizio. È vero che grazie anche ai suggerimenti di Rocco e dei ragazzi di Casa Smart, dalle mie previsioni iniziali ho dovuto fare un po' di modifiche, soprattutto per le questioni, come diceva prima Rocco, dell'accessibilità delle app, perché è possibile realmente fare tutto quanto volendo con un'app, quindi eventualmente luci, tapparelle, prese, però diciamo che alcune app sono più gestibili per alcune cose e altre invece per altre. Quindi poi alla fine io inevitabilmente mi sono trovato ad avere più brand per cose diverse. Per esempio, ho messo per le luci di tutta la casa degli attuatori dentro gli interruttori, quindi gli interruttori sono degli interruttori assolutamente normali, quindi uno può scegliere quello che esteticamente gli piace di più o anche quello che ha un costo ovviamente che uno può permettersi. E dentro invece io ho messo degli attuatori della OnCloud, è una marca che appunto mi ha consigliato Rocco, che io non conoscevo, che ha un'app accessibile, ben fatta e che ti permette di configurarla in autonomia. Infatti, il mio elettricista, che monta invece prevalentemente Shelly, che non è così friendly come app, forse si riesce anche a usare, ma io ho preferito a quel punto, per togliermi un problema, andare sulla parte OnCloud. E con lui riesco a dargli una mano a configurarla anche io. Quindi è molto positiva questa cosa perché può anche succedere che appunto un attuatore si sprogramma e tu riesci tranquillamente in autonomia anche a programmarlo se hai un minimo di dimestichezza con le app. Dopodiché ho domotizzato anche le tapparelle con l'app di Taoma, quindi con la marca Somfy. Entrambe queste cose sono ovviamente tutte comandabili anche con la voce, quindi tramite l'assistente di Amazon o iOS o Google puoi tranquillamente stare seduto o comunque se sei da una parte all'altra della casa dire apri tutte le tapparelle, chiudi tutte le tapparelle e così via con le luci, facendo anche eventualmente dei gruppi. Ho preferito invece domotizzare tutta la parte legata ai caloriferi e ai sensori di movimento che ho in determinate stanze con la Meros, con l'app della Meros, che è molto semplice anche questa dal punto di vista dell'installazione. Mi permette di gestire i caloriferi, di gestire appunto dei sensori di movimento e di umidità nel momento in cui io ne dovessi aver bisogno. Quindi queste sono state le prime tre cose principali che io ho implementato e che ho configurato tranquillamente in autonomia una volta poi che ho attivato la rete internet. Due cose che sono arrivate dopo che sono per me importanti e secondo me molto utili e forse ancora un po' poco usate per un po' di preconcetto. Il ring per il citofono, che è possibile quindi utilizzare anche quando uno è fuori casa o semplicemente se sei dall'altra parte della casa per aprire il tuo citofono, per sentire chi è alla porta e puoi anche addirittura programmare un'apertura automatica se vuoi da determinate ore quando suonano al portone, questo può venire bene eventualmente per i corrieri nel momento in cui tu non sei in casa, ovviamente nel momento in cui gli rispondi. E poi ho acquistato anche, che è una cosa, anche questa, devo dire un po' costosa, perché sia la parte della porta legata al switchbot, che forse è meno costosa e forse un pochettino più commercializzata, io invece ho preferito la Nuki, che è una ditta austriaca che produce serrature. Ed è simile, molto simile alla parte della Switchbot, che mi permette di utilizzare la serratura di casa mia, la porta blindata, sia con la voce tramite l'assistente Amazon quando sono in casa per aprire e chiudere, sia con il telefono e anche con determinati gadget in più aggiuntivi, che ovviamente anche la Switchbot, che possono essere giusto
Certo.
l'integrazione con l'Apple Watch, piuttosto che altri apparecchi per aprire e chiudere la porta con dei device fisici.
Andrea, allora qui ci sono persone che nel pubblico probabilmente si chiedono: ma la mia casa analogica, cosa devo fare di quella casa analogica? Ascolta, ma tu vuoi raccontarci se ti sei appassionato adesso alla domotica oppure sei uno smanettone da quando sei nato? Perché veramente ci stai raccontando una cosa dopo l'altra, anche per dare un messaggio a chi ha intenzione di avvicinarsi a queste cose.
Ma io sono molto curioso, quindi ho sempre apprezzato la tecnologia nei momenti in cui ci viene un pochino in soccorso. Mi rendo conto che se fossi vedente sarei molto molto più smanettone, perché tante cose ce le limitano eventualmente le app che non sono accessibili. Però per mio pugno sono sempre stato curioso e appassionato, e devo dire che negli ultimi anni hanno reso molto più fruibile in realtà tutte queste cose che io ho installato, anche in una casa che inizialmente non è domotica, perché io rispetto a un impianto elettrico tradizionale a norma, quindi parliamo di impiantistica a norma nuova o comunque eventualmente da poter mettere a norma, non ho fatto nulla di diverso, nulla di particolare. Quindi chiunque ha un impianto elettrico normale, a norma ovviamente gestibile, può assolutissimamente mettere tutte le cose che ho messo in casa io.
Andrea, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie
Io
mille,
faccio una
Andrea.
sintesi e mi collego a quanto hai detto per raccontare un po' anche diciamo una sintesi di quello che oggi è la vera e propria situazione che permette di utilizzare una tecnologia comune ai diversi produttori. Quindi c'è una tecnologia che si chiama Matter che fa sì che io con un'unica applicazione abbia la possibilità di comandare più cose, non è che devo avere mille applicazioni, entrare dentro una, entrare dentro l'altra, quindi stiamo andando in una giusta direzione. Possiamo dire che tutti i costi di questi dispositivi, che all'inizio, quando si parlava di domotica 20 anni fa, penso che Maggiorini possa confermarmi, eravamo a cifre allucinanti, cioè era quella cosa che andava per le persone molto ricche o chi si faceva la villa, eccetera, eccetera. Oggi veramente, grazie a questi assistenti vocali, le aziende hanno abbassato tantissimo i prezzi e hanno reso molto più semplice l'utilizzo, che tra l'altro non si ferma soltanto all'impianto elettrico che ci ha raccontato Andrea, ma va anche oltre, nel senso che se noi abbiamo una lavatrice, una lavastoviglie, un forno, ieri abbiamo avuto a Orizzonti Multimediali ospita un'azienda che sta costruendo una macchina in cui tu metti gli ingredienti, gli dici a che ora vuoi mangiare e ti fa trovare il piatto pronto. Quindi stiamo arrivando davvero a soluzioni interessanti e molto accessibili. E a questo proposito, io ringraziando Andrea, vi racconto una delle novità che vogliamo comunicare oggi, che a settembre ci sarà un evento, il 12 e 13 settembre, presso l'Istituto Cavazza di Bologna. Questo evento si chiamerà L'Unione e il Futuro e sarà un evento in cui parteciperanno importanti aziende, a cominciare da Amazon, a SMEG, a tante aziende che lavorano nel campo degli elettrodomestici, eccetera, eccetera. Ma noi presenteremo un libro che abbiamo scritto io e Rocco Clementelli su un'ottima regia di Sergio Prelato, che è uno scrittore che quindi ci ha bacchettato quando non facevamo i compiti. Ed è un libro
Molto.
dedicato a tutti voi, nel senso che si chiama La casa del presente. La casa del presente, sarà disponibile gratuitamente in formati diversi, quindi dal formato EPUB al formato audiolibro e anche nel formato cartaceo. Quindi a settembre noi lo presenteremo e sarà ovviamente fruibile per tutti. In quel libro troverete, spiegata in maniera molto semplice, proprio tutta quella che è il grande mondo della domotica e quando ci serve, perché ci sono degli oggetti su cui anche le persone più appassionate e curiose come Andrea si sono avventurati, ma ci sono realmente delle soluzioni che possono davvero rendere più comoda o più sicura in alcuni casi la nostra vita. Quindi seguendo Orizzonti Multimediali e scaricandovi La Casa del Presente speriamo di darvi degli strumenti che sono stati sviluppati anche assieme all'Istituto Nazionale di Valutazione Ausili e Tecnologie, fortemente voluto anni fa dal nostro Presidente, che si trova proprio nella sede dell'Istituto Cavazza e che non fa altro che analizzare sia ambienti web che app, quanto sono accessibili e poi soprattutto ci permette anche di capire se una proposta, un'invenzione, un elettrodomestico nuovo, tipo il robot ieri, eccetera, eccetera, sia effettivamente un prodotto adatto per noi, perché purtroppo ci sono tanti monitor touchscreen, eccetera, eccetera. Ecco, io adesso passerei la parola al nostro ospite, che io ringrazio davvero tanto perché è sempre disponibile per Orizzonti Multimediali. Lui, tra l'altro, anche lui è un altro curioso, è un appassionato che va in giro per le fiere, si informa, eccetera, eccetera, per cui ci porta sempre notizie interessanti. Professore, giornalista, ha un'esperienza nel campo estremamente importante e siamo onorati di avere con noi appunto il professor Dario Maggiorini, che oggi ci parlerà, guarda caso, di intelligenza artificiale, dandoci anche un'effettiva opinione, cioè un punto di vista che forse è quello che un po' cerchiamo, visto che siamo un po' invasi da questa parola in tutti i fronti. Per cui, ringraziandola del suo intervento, le passo il microfono e l'ascoltiamo molto volentieri.
Grazie Marino. Innanzitutto, parlare di intelligenza artificiale non è semplice proprio perché tutti ne parlano. E la mia convinzione è che, siccome c'è tutto questo rumore di fondo, molto spesso noi siamo portati a pensare che sia una cosa un po' diversa da quello che in realtà è. Quindi oggi vorrei impostare il discorso dicendo quello che pensiamo che sia, ma in realtà va rivisto. Ad esempio, non è vero che l'intelligenza artificiale è un'invenzione di questi anni qui. Noi parliamo di intelligenza artificiale dal 1956, il termine è stato inventato in una conferenza in Inghilterra. In realtà se ne parlava anche prima in termini diversi, perché noi da sempre, fin dai tempi di Alan Turing, 1940 circa, abbiamo sempre voluto simulare l'intelligenza umana. È un peccato che ancora oggi non sappiamo definire cosa sia l'intelligenza umana, e questo insomma porta a una serie di difficoltà. Dal 56 in avanti cosa è successo? Sono evolute delle tecniche che hanno reso l'intelligenza artificiale sempre più potente, sempre più veloce, sempre più funzionale, però di fatto siamo sempre al punto di partenza, cioè noi stiamo cercando di costruire qualcosa che prenda delle decisioni al posto nostro. L'altro aspetto, chiarito questo, che a volte confonde un po', è che cosa sia in realtà l'intelligenza artificiale se la riduciamo ai minimi termini. Allora, l'intelligenza artificiale può essere vista alla sua base come una specie di scatola nera che fa una scelta, guarda un contesto, capisce la situazione e, data un elenco di possibilità, sceglie quella meno sbagliata. So che, visto così, può essere un po', come dire, fuorviante, però se ci pensiamo, intelligenza artificiale che usiamo tutti, il GPS. Facciamo la strada da casa nostra all'ufficio, quella è una serie di scelte. Giriamo a destra e giriamo a sinistra. Ora, ci sono due considerazioni che è utile fare su questo aspetto. Il primo è che, avendo una serie di scelte limitate, l'intelligenza artificiale non è in grado di inventare davvero qualcosa. Anche la cosiddetta intelligenza artificiale generativa, che va tanto di moda in questi ultimi anni, cosa fa? Guarda un contesto, cioè la frase e quello di cui stiamo parlando, e sceglie qual è la parola meno sbagliata da aggiungere in coda a quello che sta scrivendo. In realtà non si parla di parole, ma si parla di pezzi di parole, cosiddetti token, però possiamo approssimare con parole. Generiamo anche altre cose che non sono testo? Beh, generiamo musica. È uno spartito che cos'è? Una sequenza di note date da un contesto, un'aria, un ritmo e molte altre cose. Con un salto un po', diciamo, impegnativo, si può fare esattamente la stessa cosa anche con le immagini. Adesso, senza, non voglio addentrarmi troppo nei dettagli. L'altra cosa importante, visto che stiamo facendo delle scelte, è che l'intelligenza artificiale non è mai sicura al 100%, perché raccoglie una serie di esempi, sceglie in base a questi esempi che ha raccolto e sceglie, come dicevo prima, il meno sbagliato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è sempre un margine di errore, sono le cosiddette allucinazioni di cui tanto si parla, di cui diciamo, chi fa intelligenza artificiale preferirebbe non parlare, però si tratta di probabilità che a volte vanno un po' in una direzione sbagliata. Quando ad esempio scelgo la parola sbagliata per continuare la frase che sto producendo per il mio utente. Quindi, ma è sicura? E non può inventare niente. Da qui c'è anche la questione dell'addestramento. Tutti noi abbiamo sentito parlare di addestramento di intelligenza artificiale, ci sono quelle famose frasi: non chiedere mai a chi ha fatto un'intelligenza artificiale come l'ha addestrata, che dati ha usato per addestrarla. Allora, su questo aspetto vorrei dire che, questa è una cosa che dico spesso anche in lezione, addestrare un'intelligenza artificiale non è diverso da addestrare il nostro cane. Quando vogliamo che il cane si sieda, diciamo seduto, e lui non capisce la nostra lingua, allora fa una cosa a caso. Se rimane in piedi, gli diciamo no, non va bene, gli facciamo capire che ha sbagliato. Se si siede, per puro caso, allora gli diamo un biscotto. Siccome il cane vuole il biscotto, allora imparerà che al suono siediti deve appoggiarsi a terra. La stessa cosa fa esattamente una rete neurale. Noi abbiamo un periodo di addestramento in cui gli diamo degli esempi, se questa riesce a seguirli, allora la premiamo, in senso informatico la premiamo, e questa, siccome vuole essere premiata esattamente come il nostro cane, si adatta, evolve verso uno stadio in cui dà delle risposte corrette sempre più spesso. Ovviamente una rete neurale agisce su un quantitativo di parametri enorme e quindi ha bisogno di un forte addestramento. Però non siamo molto lontani da lì. Qualche esempio. GPS ne abbiamo già parlato prima. Noi usiamo l'intelligenza artificiale, o meglio, qualcuno usa l'intelligenza artificiale su di noi, ad esempio per imparare le nostre abitudini, tutto quello che è il mondo della pubblicità, dell'advertisement online, per darci suggerimenti per gli acquisti. Allora, c'è un interessante aneddoto che mi piace portare molto spesso. Minneapolis 2012. Una ragazza, ancora alle superiori, riceve in pubblicità da una grande catena di supermercati una serie di coupon relativi a prodotti per l'infanzia. Padre, abbastanza conservativo, va da questa catena di supermercati e fa un casino bestiale. Ha detto: mia figlia va ancora alle superiori, come vi permettete di suggerirle di comprare delle culle, degli abiti da bebè, ma siete assolutamente fuori di cotenna. Insomma, il direttore si scusa, mi dispiace, eccetera eccetera, vedremo di correggere il sistema. Settimana dopo il direttore chiama di nuovo questo padre per assicurarsi che il cliente si sia almeno calmato. Il padre molto molto contrito gli fa: guardi, devo ammettere che succedevano delle cose qui di cui non ero al corrente, mia figlia è incinta. E quindi, e questo è un meccanismo di intelligenza artificiale che risale molto prima di quando noi abbiamo cominciato a parlare di OpenAI su larga scala. Oggi si parla di intelligenza artificiale generativa, ma si parla anche di AI agentica, con una traduzione, io preferisco chiamarla in inglese agentic AI. In pratica noi siamo ad uno stadio evolutivo tale per cui stiamo per vedere un'intelligenza artificiale che in qualche modo prende l'iniziativa. Quindi un agente, diciamo di nuova generazione, dovrebbe guardare il contesto, capire che cosa ci serve ed essere lui a proporci delle soluzioni ancora prima che noi glielo chiediamo. Cioè non è più una cosa reattiva come può essere il prompt di OpenAI, ma diventa una cosa reattiva del tipo: ah, ho notato che sei appena arrivato a casa, vuoi che accendiamo il riscaldamento visto che fuori fa un po' freddo? Una cosa di questo tipo. Questa è la nuova frontiera.
Beh, mi sembra un quadro davvero piacevole nell'ascolto e molto chiaro nella... Io proporrei, visto che siamo live anche in radio, un applauso al nostro professore, perché davvero è sempre una sorpresa.
Grazie.
È sempre una sorpresa.
Grazie.
Beh, noi dal punto di vista... Facendo il focus ovviamente sui temi che a noi ci stanno più cari, stiamo seguendo tantissimo l'intelligenza artificiale, tant'è che appunto a settembre avremo una sessione che parlerà proprio di quei dispositivi che a noi possono servire. In effetti oggi l'analisi di un'immagine può essere importante, l'analisi di un video, varie informazioni che ci possono aiutare anche nell'ambito degli ausili. L'Unione Italiana Ciechi, come sapete, già alcuni anni fa ha iniziato un percorso mettendo a punto un sistema che potesse essere una modalità con cui raggiungere un punto preciso di destinazione, interagire con la città e che soprattutto abbia una continuità nel tempo. Non si parlava ancora di intelligenza artificiale, e stiamo parlando di Leti Smart, che tra l'altro, se andate al banchetto dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, potete provare, perché nell'istituto ci sono i radiofari che vi permettono di arrivare alle scale, all'ascensore, di arrivare in varie sale diciamo di questo istituto. E questo fa sì che oggi noi abbiamo più di 1000 radiofari installati in tutta Italia, abbiamo tantissime aziende di trasporti, semafori, eccetera, eccetera, che sono attivi con questo sistema, sistema che si evolverà e noi presenteremo proprio in occasione di Unione il futuro, un dispositivo nuovo che si chiamerà Leti Smart Ultra, e che avrà delle caratteristiche estremamente innovative, cercando di seguire in un certo senso quelle che possono essere le indicazioni date anche dall'intelligenza artificiale, ma soprattutto garantendo in questo dispositivo l'assoluta affidabilità alle persone che lo utilizzano e la semplicità d'uso. Tutti possono utilizzarlo e quindi, se avete piacere, se non conoscete ancora lo strumento, andate alla sezione, cioè al banchetto dell'Unione Italiana Ciechi, oppure andate a visitare il sito www.letismart.it, perché questo è il progetto ufficiale dell'Unione Italiana Ciechi sul quale noi stiamo facendo un lavoro importante, che solo dopo 100 anni in cui abbiamo avuto il bastone bianco e rispettando il peso e l'ergonomia di questo oggetto, abbiamo nascosto una piccola elettronica all'interno. E a proposito di ricerca, io passerò adesso la parola alla professoressa Barbara Leporini, che fa parte proprio dell'IRIFOR, che è l'Istituto di Ricerca, Formazione e Riabilitazione, che da tanti anni lavora per conto dell'Unione Ciechi ed è un istituto dell'Unione Italiana Ciechi. Prima però vi devo portare il saluto di Roberto Scano. Roberto Scano avrebbe dovuto essere qui con noi oggi, purtroppo stanotte ha avuto un gravissimo problema familiare e quindi non può esserci. A me dispiace tantissimo, perché lui è il riferimento per quanto riguarda INVAT, quindi tutti questi argomenti di tecnologia, sulle normative. Lui, la sua vita è basata proprio sulla ricerca e sul combattere tutte quelle che sono le barriere che non ci permettono di accedere ai siti, che non ci permettono di usare il bancomat, proprio da un punto di vista legislativo, perché lui ha avuto un percorso importantissimo, ha scritto importanti leggi, e noi in Orizzonti Multimediali ogni mese abbiamo una rubrica dedicata che si chiama Focus Accessibilità, per cui se in ascolto porto un carissimo saluto da parte di tutti noi a Roberto Scano, e naturalmente a voi segnalo che se avete piacere, sempre ogni secondo mercoledì del mese dalle 15 alle 16 su Sless Radio, all'interno di questo box c'è anche questa rubrica Focus Accessibilità, curata appunto da lui. E adesso veniamo a Barbara. Barbara, io ti passo la parola e tu puoi raccontarci un po' proprio di questa istituto importantissimo che noi da tanti anni stiamo gestendo.
Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie Marino per questa introduzione panoramica. Consentitemi, mi aggancio all'ultima cosa che ha detto, perché voglio anch'io mandare personalmente un forte abbraccio all'amico Roberto per questo momento, insomma, difficile che sta attraversando. Quindi Roberto, se ci stai sentendo, ecco, un saluto, un abbraccio anche da parte mia. Sono molto dispiaciuto per quanto, insomma, per la situazione difficile, perché oggi tu non sei qua, ma ci saranno sicuramente altre occasioni. Benissimo, allora, sì, allora amici, voi avete sentito che qua siamo in diversi, anche l'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione, appunto questa sigla che noi tendiamo sempre a chiamare con il suo acronimo, no? IRIFOR. In realtà queste parole, queste paroline danno un grosso significato a quella che è la mission e l'attività dell'istituto. L'IRIFOR è un ente, una emanazione voluta dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per mettere in pratica ed attuare tutte quelle attività, iniziative, studi, formazione, appunto, legati a che cosa? Alla ricerca, alla riabilitazione e alla formazione delle persone con disabilità visiva, quindi delle persone che comunque sono rappresentate e tutelate da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ma anche per tutti coloro che operano per le persone con disabilità visiva. Quindi, per esempio, istruttori di orientamento, mobilità e autonomia personale. Voi sapete che le persone con disabilità visiva usano il bastone, il tradizionale bastone bianco, oggi avete sentito equipaggiato dall'Eti Smart, e quindi andare a integrare quella che è la tradizionale metodologia con strumenti grazie alla tecnologia che ha supporto dell'autonomia e dell'indipendenza delle persone con disabilità visiva. E tutto questo si può fare appunto combinando che cosa? Capacità e abilità a utilizzare il classico bastone bianco è integrato con poi la tecnologia che ci dà quella informazione in più, no? E quindi in qualche modo un po' di, vogliamo dire, realtà non è proprio, no, il termine, però siccome oggi va di moda anche quello che è la realtà aumentata, quindi l'informazione aggiunta all'ambiente circostante che la persona può percepire da sola, ma che gli viene fornita anche grazie alla tecnologia. Ecco, l'IRIFOR sta già da un po' di tempo, e si sta andando verso la conclusione, anche sta formando degli istruttori di orientamento, mobilità e autonomia personale, ha finanziato questo importante progetto che vedrà, diciamo, la luce a fine 2025, inizio 2026, appunto per la formazione di una serie di istruttori. Però che cosa fa anche l'istituto? Allora, abbiamo detto che copre un po' tutte le esigenze a tutto tondo, a partire per esempio dai più piccoli, crede molto in questo e ogni anno finanzia dei campi estivi in cui i ragazzi con diverse età hanno la possibilità, insieme, divertendosi e giocando, di fare attività che poi li portano anche a scoprire e imparare quelle che sono le tecnologie. Voi sapete molto meglio di me che quello che si impara da piccoli si impara molto meglio che da adulti, e quindi l'Irifor crede in questo e inizia fin dall'inizio. Ma realizza tante altre attività, quindi cerca di insegnare tutte queste novità, no? Abbiamo sentito parlare di intelligenza artificiale, anche le persone più adulte che per esempio si ritrovano diciamo per esempio in vacanza, quindi l'Irifor sostiene anche per esempio con le sue attività a giugno e settembre le persone adulte che decidono di fare un periodo al mare e di proporre loro delle attività per apprendere o imparare meglio l'uso delle tecnologie, e questo per esempio lo fa tramite appunto l'attività a Tirrenia, dove vengono offerte queste cose, queste formazioni, questa attività insomma ai vari soci che partecipano appunto a queste attività estive. Comunque l'Irifor realizza tante altre cose. Allora l'Irifor è organizzato a livello nazionale, regionale e anche sul suo territorio, e grazie a tutta questa capillarizzazione realizza anche dei progetti in loco. Quindi crede molto nella tecnologia che la applica alla formazione, anche alla formazione dei docenti, alla formazione di coloro che devono fare i docenti nell'insegnamento delle tecnologie, dell'apprendimento dell'uso del computer, degli smartphone e comunque anche per esempio appunto nella configurazione e nell'installazione di tutto quello che abbiamo sentito nell'ambito della domotica. Grazie anche alla realizzazione che alcune strutture territoriali vanno a sperimentare, a testare, l'Irifor riesce anche a sperimentare, a mettere in pratica anche queste soluzioni che vengono un po' prototipate, poi vengono un po' assemblate e sperimentate, quindi per cercare di aumentare l'indipendenza e l'autonomia. Di questo ne parleremo meglio, l'Irifor sarà presente, come avete sentito, insieme sempre agli altri enti collegati nell'edizione, quindi, che Marino prima accennava per quanto riguarda il 12 e il 13 settembre. Ci saranno anche lì delle importanti novità, e quindi dove noi cercheremo appunto di portare anche degli esempi concreti e invitarvi poi a testarli, a provarli. L'Irifor è sempre disponibile a fare partenariato per quello che riguarda l'ambito della ricerca, della riabilitazione e della formazione, quindi vi invito anche qui a seguire i nostri canali, a rimanere connessi, e ogni volta che comunque si ritiene che possano esserci delle informazioni, del sapere di quelli che possono essere corsi, magari non lo eroga l'Irifor nazionale, ma come abbiamo detto ci sono molte strutture, quindi cerchiamo di insieme farle crescere, farle funzionare e farle lavorare. Sicuramente collaborerà anche per la parte di intelligenza artificiale, che ormai ne sentiamo parlare. Abbiamo sentito prima dal professore appunto che ci ricordava che questa non è nata adesso, se ne parla molto di più proprio perché in questi ultimi anni è nata questa intelligenza generativa, e quindi in questo ambito insomma diciamo iniziamo un po' a impegnarci di più. Ok, mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, ovviamente siamo a disposizione, come ricordava Marino, con il banchetto che rappresenta anche l'Irifor. Grazie.
Grazie Barbara, grazie Barbara, un applauso anche a te. Allora, come vedete, l'Unione è una struttura che è davvero viva. Io vi accenno ancora in chiusura un paio di cosine. Una cosa importantissima: stiamo portando avanti un tavolo UNI. Voi sapete che l'UNI è l'ente di normazione, quindi se noi vogliamo veramente che poi gli elettrodomestici, le cose siano accessibili, c'è un percorso lunghissimo che bisogna fare, anche non soltanto tecnico ma anche legislativo, che noi stiamo portando avanti. Abbiamo aperto un anno e mezzo fa, un tavolo UNI, il 20 di giugno consegniamo questo lavoro e va, diciamo, nella parte, passa poi la parte burocratica, per cui a settembre speriamo di poter annunciare questo. A questo proposito io ringrazio Franco Lisi, che oltre a essere direttore di INVAT e anche direttore scientifico del nostro istituto, ringrazio Sabato De Rosa, che assieme a me fa parte del consiglio di amministrazione di INVAT, Marco Mattioli e tutte le persone, Rocco Clementelli, tutte le persone che stanno lavorando e collaborando con noi. Come vedete le attività sono tante, gli appuntamenti sono tanti. Cerchiamo di seguire, non è una materia facile, ma la vita indipendente esiste. E a proposito di vita indipendente, oltre a quello che sono i veri e propri enti di cui vi abbiamo parlato, noi abbiamo un certo numero di gruppi di lavoro tematici come Unione Italiana Ciechi con relativi esperti nel settore. Io coordino un gruppo che si chiama Vita Indipendente e che traccia proprio questi argomenti, quindi tutto quello che riguarda l'accessibilità, l'autonomia personale, le barriere architettoniche, che è un tema importantissimo. Quindi abbiamo racchiuso in questa rubrica di oggi live, che per fortuna, posso dirlo, siamo arrivati alla fine abbastanza tranquilli, perché non era facile questo ponte radio, queste cose fatte così, ma un po' di adrenalina mi piace, per cui l'appuntamento che vi do è per l'11 di giugno, mercoledì 11 giugno dalle 15 alle 16 su SLES Radio Web, che potete seguire con tante modalità, e naturalmente anche il 12 e 13 settembre all'Istituto Cavazza per questa importante manifestazione, in cui davvero presenteremo una vetrina di novità molto più ampia.
C'è tutto il libro
che abbiamo avuto oggi. Io passerei la parola anche ai nostri ospiti che sono collegati in remoto, soprattutto Rocco e Chiara, se ci siete, se volete fare un saluto prima che chiudiamo il collegamento.
Sì, allora saluto tutti e do l'appuntamento appunto al mese prossimo, ma soprattutto a settembre con questo grande evento e con il nuovo manuale, diciamo, questo libro che avvicinerà un po' tutti alla domotica.
E io vi do appuntamento su... Certo, ci sono, ho ascoltato tutto, come sempre molto interessante, e non vedo l'ora che torni Orizzonti Multimediali qui su SLS Radio Web il prossimo mese. Ha dato già tu l'appuntamento, mercoledì 11 di giugno, e allora non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, perché Accessibility Days prosegue.
Grazie Chiara, grazie a tutto lo staff di SLES Radio Web e soprattutto grazie a voi che siete stati qui. Vi ricordo che se volete, oltre a poter provare l'ET Smart presso il nostro stand, avete la possibilità anche di leggere, di seguire, anche di prendere una copia, alcune copie le abbiamo, di un altro libro che abbiamo scritto che si chiama La città del presente, che parla di come nella nostra città ci siano barriere architettoniche. Basta, non vi racconto più altro, perché sennò il vostro hard disk poi esplode e poi non riuscite più a seguirvi. Grazie a tutti dell'attenzione, ringrazio gli ospiti, buon proseguimento. Grazie.